Alphaville.
Undici in punto, eccoci di nuovo insieme un'altra settimana in compagnia di Alphaville. Sono Marco Pagani, saremo insieme fino a venerdì, ogni giorno dalle 11 alle 13 circa, con l'attualità culturale. Allora, vediamo cosa bolle oggi in pentola, di cosa parliamo. Tra poco alle 11.05, quindi dopo il prossimo brano musicale, ci colleghiamo con il nostro corrispondente Lulepori, che ci racconta forse della volta buona per la ristrutturazione del Museo d'Arte e Storia di Ginevra. La città ha comunicato venerdì sera infatti i vincitori del concorso di architettura per il rinnovamento di questo museo, che è una questione che la politica locale si trascina da decenni. Alle 11.30 invece torniamo come ogni lunedì sulla lingua italiana, lo faremo con il sottoscritto e con Andrea Fazzioli. La 86esima puntata di Un Attimino è intitolata Nu poche dollar to me, e parleremo anche di Napoletano, di Pino Daniele, e ospite sarà lo scrittore Paolo Di Paolo. Alle 11.45 poi nuovissime tecnologie, perché parliamo dei taxi robotizzati che potrebbero arrivare presto in Europa e in particolare in Svizzera, dove Baidu sta mettendo a punto, secondo alcune voci per il momento non confermate dalle poste, un accordo con Autopostale proprio per sperimentare i primi taxi a guida interamente autonoma. Ne parleremo con Alessandro Longo, torna a trovarci il nostro consulente di nuove tecnologie e innovazione. Poi 12.05 si inaugura il dossier dedicato all'antropologia. Sono 5 viaggi antropologici, uno diverso dall'altro, di giorno in giorno, e se ne occupa Enrico Bianda, lo ha gestito, lo ha messo insieme, diciamo, Enrico Bianda, poi se ne occuperà giorno per giorno Barbara Camplani. Alle 12.35 per finire il dibattito curato da Omar Teoldi, coprite quell'autostrada, ovvero liberare spazi di fondovalle per ricucire il territorio. È una questione sulla quale si dibatte, il dibattito è aumentato negli ultimi anni, negli ultimi decenni, i tempi ovviamente sono molto lunghi, però l'idea di coprire pezzi di autostrada, soprattutto in quei luoghi dove l'autostrada, come dalle nostre parti, come la A2 fa in vasti spazi, taglia in due l'ambiente vissuto, l'idea di ricoprirla, dicevamo, è un'idea che sta prendendo piede, anche se i costi e le difficoltà tecniche evidentemente non sono poche. Ne parleremo con i nostri ospiti. Adesso partiamo invece con la musica di Alphaville. Questa è La Niña e il titolo del brano, appena registrato nel 2025, è O Ballo de Impennate. La Niña, un brano piuttosto breve, sono 1 minuto e 47 secondi, ci conduce, come dicevo già durante il sommario, a Ginevra. La città infatti ha comunicato venerdì sera i vincitori del concorso d'architettura per il rinnovamento dell'ormai vetusto Museo d'Arte e Storia. Questione non nuova, politicamente incandescente, visto che una decina di anni fa, un progetto precedente firmato niente meno che dall'archistar Jean Nouvel era stato sonoramente bocciato dalla popolazione in un voto referendario che aveva suscitato a sua volta scandalo e polemiche. Allora, cerchiamo di capire come e perché Ginevra in campo culturale si trova spesso dentro una bufera, e lo facciamo con il nostro corrispondente Lu Lepori, che segue da anni questa intricata vicenda. Lu, intanto buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Marco. In effetti in italiano si direbbe un tormentone, in francese si dice un serpent de mer, bella espressione, un serpente di mare,
vero.
Oppure un arlésienne, molto più classica l'arlésienne. Una storia infinita, non proprio brillante, non solo per questo gigantesco museo, più che centenario, classe 1910, ma per l'intera politica culturale ginevrina. L'hai detto in apertura, il fatiscente edificio neoclassico di rue Charles Galland sulla collina della cattedrale da un ventennio al centro di una volontà tenace di rinnovamento da parte della città, ma anche di mille litigi. Nel 2016, appunto, Jean Nouvel aveva proposto di utilizzare il cortile centrale per creare una nuova e luminosa sale all'avanguardia, e tra l'altro il mega progetto godeva di un finanziamento milionario da parte di un mecenate prestigioso, tal Jean-Pierre Gondur, contro cui però si era scagliata in particolare la sinistra, anche considerando che il collezionista aveva posto condizioni draconiane, offrendo una parte del suo patrimonio, sì, ma perché valorizzasse anche in modo permanente quello che lui offriva. Il problema di questo museo, che ricordiamo è un museo universale, universalista, possiede varie sedi, 7 sedi, e una collezione enciclopedica che va dall'archeologia alla fotografia, dalla numismatica all'arte contemporanea, è che gli spazi che oggi ha a disposizione permettono di ospitare, pensate, solo 3% di questa collezione di 650.000 oggetti, senza contare l'annosa questione della conservazione, del restauro, della valorizzazione del patrimonio. Certo, questo si può fare anche attraverso scelte museali o anche di comunicazione, magari come ha fatto in questi ultimi anni il nuovo polemico direttore intraprendente Marco Olivier Valère, che ha proposto, a volte anche tra polemiche, mostre shock e davvero eccezionali in cui artisti contemporanei come Ugo Rondinone o Wim Delvoye buttavano praticamente all'aria la rispettosa e polverosa patrimonialità del luogo, non dimenticando però poi anche di valorizzare i fondi che fossero legati alla pittura francese classica o al patrimonio in pericolo, salvato temporaneamente da questa istituzione, come è stato il caso recentemente dell'archeologia palestinese. Insomma, un museo vivo, un museo stretto nei suoi panni antichi, e una popolazione pronta però a bocciare i tentativi di riammodernamento troppo golosi. I genevriti, lo sapete, sono calvinisti, quindi facilmente accusano i progetti di essere faraonici. Così ora ci si trova con un nuovo concorso di architettura, non è il primo giustamente, ve ne parlerò tra poco, e un progetto che prende, se tutto va bene, almeno un'altra decina d'anni. L'inizio dei lavori per ora è stimata al 2030.
Ah, però, allora è un progetto, questa volta, che speriamo vada in porto prima o poi, almeno vista l'importanza di questo museo. Ma queste difficoltà, questi voti, queste polemiche sembrano in qualche modo, Lu, e tu ce ne hai raccontato anche in passato, un po' tipiche della città di Calvino, perché non è stato solo il museo d'arte e di storia a finire nella bufera, o sbaglio?
Ma sì, in effetti sembra proprio un'abitudine cittadina. Ricordiamo la bocciatura ormai ventennale, ormai, di un mega progetto di museo etnografico, nonostante il fatto che il MEG, appunto il Museo Etnografico di Ginevra, sia un museo d'avanguardia anche a livello europeo, anche e soprattutto per la profondissima riflessione post-coloniale che ha portato avanti nell'ultimo decennio, ne abbiamo spesso parlato. Anche qui c'era un progetto ambizioso sulla Place Sturm, proprio accanto al Musée d'Art et d'Histoire, capace anche di dare una sede adeguata alle strepitose collezioni di etnomusicologia, agli indispensabili atelier di restauro, ma venne bocciato, in questo caso anche con pressioni forti da parte di altri collezionisti milionari ginevrini come Barbier Müller, che accusava l'istituzione di collezionare solo vecchie scope, pensate. Il museo si è comunque fatto poi, dopo il voto negativo, in un altro posto, sulla via Karl Vogt, ironia della sorte visto che questo scienziato ginevrino è stato al centro di polemiche ricorrenti sul suo razzismo scientifico. È più piccolo, in forma di Toblerone direi, ma oggi funziona, va detto, a pieno regime. Altro caso quasi imbarazzante, il mega galattico progetto di Philharmonique, che doveva sorgere nel quartiere internazionale accanto all'ONU, e dotare finalmente la città di una sede per la sua orchestra, ma anche per il conservatorio. Una sala da 1500 posti, una biblioteca pubblica, un parco, un budget di costruzione mica bruscolini da 300 milioni, giudicato dalla popolazione elitario e sproporzionato e quindi bocciato in referendum nel 2021. Ora, non vorrei dare solo un quadro a tinte fosche, a volte i progetti si sono realizzati ed hanno anche cambiato la politica culturale cittadina. Penso al vascello della Comédie de Genève, proprio sopra la Gare des Eaux Vives, un costo vicino a 100 milioni e un'ennesima battaglia politica, ma alla fine si è fatto. In cambio, però, il cantone ha chiesto che il funzionamento, 12 milioni anni di sussidio, passasse interamente nelle mani della città e così gran parte dei finanziamenti alla creazione teatrale. Ma, in questo caso, un'iniziativa popolare ha invertito la rotta, riattribuendo una parte del sostegno culturale anche al cantone. Allora, come sapete, non è sempre facile in Svizzera con il sistema della sussidiarietà che stabilisce delle priorità nel finanziamento dei singoli comparti, anche culturale. Non è sempre facile da rispettare tutta questa serie di regole, vista anche la differenza di potere finanziario delle singole città o dei cantoni. Il canton Ginevra è praticamente quasi solo la città di Ginevra. Ora, per il Musée d'Art d'Histoire serviranno almeno 200 milioni di franchi. Staremo a vedere se tra città, cantone e possibile, probabile referendum si arriverà a rinnovare questo mastodonte dai piedi di argilla.
A me, ascoltando anche questo percorso storico che tu rapidamente hai tracciato, non può non venire in mente Obelix. Lo parafraserei dicendo SPQG, sono polemici questi ginevrini, Lu. Come detto, venerdì sera è stato scelto il nuovo progetto architettonico, siamo partiti proprio da qui. E dopo un concorso internazionale a cui sono stati presentati 48 progetti, ne è uscito vincitore quello intitolato Umwelt, dei ginevrini Fanny Noël Diogo Lopez, associati all'atelier di paesaggisti Plum e all'ingegnere del gruppo Afri. Se sbaglio qualche pronuncia, correggimi. Però, non a caso, viste le polemiche pregresse, il progetto premiato e i finalisti vengono esposti al pubblico fino alla fine del mese di maggio al Forum Faubourg, vicino alla stazione centrale di Ginevra. È un modo per tenere aperto il dialogo con la popolazione o per disinnescare eventuali future polemiche?
Ma direi proprio di sì. Certo, non siamo ancora al livello della città di Losanna, che per un altro Serpent de Mer, il rifacimento della Place de la Ripon, aveva convocato tutta la popolazione per assistere durante una giornata intera, devo dire appassionante, ne abbiamo parlato a Rete 2, alle deliberazioni della giuria. Ma la direzione è quella: evitare che la popolazione si senta presa alle strette per decisioni milionarie che impattano ovviamente anche le loro imposte. Ginevra è già stata innovativa, va detto, per quanto riguarda la femminilizzazione delle vie cittadine, per cui ha messo in piedi un complesso, anzi abbastanza impressionante, sistema di consultazione e dibattito popolare quartiere per quartiere. In questo caso si limita un po' classicamente, direi, a esporre e presentare, ci sono anche delle visite guidate appunto, il progetto laureato per il nuovo museo, in modo che la popolazione possa farsene un'idea. Certo, il nome stesso del vincitore che hai appena citato va in questa direzione. La parola Umwelt, difficile da tradurre e inventata dal naturalista tedesco Jakob von Uexküll a inizio Novecento nel suo celebre Trattato sulle zecche, di cui potrei parlarvi per ore, ma mi astengo.
Beh,
viene,
guarda,
oggi usato
questo
concetto.
Io ti prenoto già per una futura pagina, perché il Trattato sulle zecche lo trovo imperdibile, ma scusami l'interruzione.
È meraviglioso, è anche molto divertente da leggere, oltre ad essere un caposaldo dell'antropologia culturale, della svolta
magnifico
ontologica dell'antropologia. Ecco, questo concetto, l'Umwelt, viene usato in antropologia, giustamente, in particolare da pensatori europei come Descola o Ingold, per indicare l'ambiente naturale non preso in sé e separatamente, ma nella sua percezione culturale e sociale, in un andirivieni simbolico che convoca la forza del vivere comune e dell'ecologia. Ecco, anche questo progetto in effetti si vuole molto ecologico e non si limita al restauro del museo, ma propone un'impressionante vegetalizzazione degli spazi circostanti, elemento tanto più importante visto che ci troviamo in pieno centro città. Ora vedremo se anche la popolazione questa volta si mostrerà sensibile, meno arcigna, con questo nuovo progetto culturale che direi comincia a diventare indispensabile.
Eh sì, anche sempre più urgente, perché gli anni passano. Se il palazzo era già vecchio 20 anni fa, tra 20 anni, se non ci si mette mano, la situazione sarà ancora più costosa, immagino. Noi sicuramente, Lu Lepore, intanto grazie torneremo a parlarne anche quando sapremo come andrà a finire questa interessantissima storia. Intanto grazie per averci raccontato, così chiamiamole, le gioie e le delizie della politica culturale ginevrina. Lo ricordiamo, venerdì scorso è arrivata la scelta del progetto architettonico che da qui a una decina d'anni, se tutto va liscio, potrebbe portare al rinnovamento del Musée d'Art et d'Histoire. E dico bene, dovrebbe, appunto, viste le vicende che ci raccontavi. Lu, grazie mille e a risentirci.
A risentirci presto, grazie a voi tutte e tutti.